Arriviamo anche oggi. Allora, puntata bizzarra perché sono stato, come dire, abbandonato in realtà da tutta una serie di persone, non dal Bellati. Il Bellati è sempre presente, tra poco ci colleghiamo anche con lui via Skype. Avremo anche un breve collegamento con Riccardo Burgazzi, che non è che farà un vero e proprio, cioè non risponderà a un vero e proprio boh, se non al più prosaico boh del dove cavolo è finito in questi giorni, ma ha una spiegazione anche per questo. E poi forse un saluto alla Clarice, che non è che ha abbandonato perché non c'aveva voglia, è proprio. È in Olanda, quindi dovrebbe essere arrivata da troppo poco per poterci dire delle cose dell'Olanda, nel senso che è proprio appena arrivata, però ci racconta, boh, che cavolo ci fa là, ad esempio, che non è un dettaglio. Partiamo tristi.
I'm standing here on the ground. The sky above, it won't fall down. See no evil in all directions. Resolution of happiness.
Vi ho intristiti, raga, troppo. Siamo partiti un po' così, un po' minore. Bellati, tutto bene?
No, ho avuto un attimo di. Sì,
Vuoi un abbraccio?
chiamiamola commozione.
Vuoi un abbraccio?
Sì.
Va bene, dopo te lo do. Riccardo Burgazzi, buongiorno.
Buongiorno. Ciao
Riccardo,
Buongiorno.
che bello sentirci per la prima volta insieme nella stessa puntata.
È come
Piacere.
una carrambata, ma meno emotivamente compromettente, diciamo così. Riccardo, dove sei finito?
Beh, ti ho dato buca l'altro ieri o oggi, però tu hai detto no, oggi no.
No, non è che ti ho detto oggi no, ti ho detto sì, un po' sì, ti ho detto un po' no. Però vabbè, era perché mi sembrava giusto fare un attimo così, dare una spiegazione. Sono settimane che dobbiamo concludere un tema e non lo concluderemo oggi.
Sì, quello è vero, lo concludiamo martedì con Erika, non perché
Esatto.
Andrea non vada bene, però avevamo già iniziato con lei,
Capisco.
allora è
Sì,
giusto.
tra l'altro era un tema interessante, lo ripetiamo, cioè qual è la storia della maggior parte degli epitoti, epitoti estremamente epiteti, ho detto di nuovo epiteti, estremamente offensivi, di quelli che si possono usare solamente contro le donne, cioè che non sono ambivalenti. E c'è una storia
puttana.
Era solamente puttana, non c'erano altri?
Cioè, sì, la breve storia dell'offesa puttana, no? Che veniva da puttana Eva. Sì. E poi tutte le sue varianti.
Ok, sì, c'erano delle varianti, infatti.
E tutte le attestazioni nella lingua italiana delle origini, l'importanza che ha questo vocabolo nella storia della lingua italiana. Poi la settimana prossima, appunto, si voleva vedere anche delle cose un po' letterarie legate a questo tema.
Esatto, perché ovviamente
non lo finiremo adesso.
No, perché
è molto bello.
Sì, però non lo meriti, Bellati, è inutile.
No, ma pensa che io sono rimasto a quando all'elementare si dicevano gli epiteti senza dirli. Bastino, bastango, trucco due.
Ah vabbè, anche dito, due, diesel.
Diesel, dito, zio.
Marosca.
Sì.
E così via. Diaz, e così via. Va bene. E invece il boh a cui rispondi oggi, Burgazzi, è semplicemente quello. Cioè, da dove cavolo sei finito? Perché è un tema non interessante. Non è divertente, soprattutto se ci sei in mezzo, ma fa parte della difficile esistenza dell'editore indipendente, che ogni giorno si sveglia e sa che dovrà correre più veloce di qualcuno, non lo so cosa deve fare, ogni giorno.
Il commercialista
in questo caso. Ma voi puliti, sì, puliti, semplicemente lo sbattimento di recuperare cose, immagino.
Sì, no, vabbè, ma infatti penso che sia storia comune a tanti che ci ascoltano, non è che è tanto la questione dell'editore qua, è proprio che chiudi il 2022, fai il 2023, poi ci sono stata una serie di cioè si è accumulata carta su carta su carta sulla scrivania, perché durante Natale, figurati, c'è tutto il tran tram in libreria, poi durante l'inizio dell'anno c'è che non ce la fai,
certo.
E alla fine ti trovi con questa montagna e i problemi che speravi che non ci fossero invece ci sono sempre.
E i problemi sono tipo, ma dov'è finita quella bolla d'accompagnamento, quelle cose lì? Sì.
Esatto, sì. Uh-huh. Oppure, ma ce l'avamo persi questa fattura che era arrivata, non l'avevamo guardato a dicembre il conto di novembre della tipografia, ma che abbiamo stampato davvero così tanto? Troviamo sti soldi, ecco, per esempio.
Ricordiamo che il tuo tipografo l'abbiamo anche intervistato, per cui
esatto, sì, esatto.
Se vuoi faccio un po' da pacere, ci sentiamo in onda e discutiamo questa cosa delle fatture.
No, è venuta fuori una roba esorbitante e infatti c'era un errore dentro, quindi adesso dopo due giorni di martedì quando mi hai chiamato non l'avevamo ancora scoperto, quindi...
Ah, ecco perché eri stranino al telefono martedì, lunedì,
panico, cioè, sudavo freddo, guarda, forse adesso non so se ero indeciso se impiccarmi o no, invece...
No, quello non farlo mai, non fatelo neanche a casa, non vale mai la pena, al massimo fate una colla, come se fosse poco. Comunque sì, no, e ovviamente quello che dici tu è comune a tutti, anche a tutti i commercianti. Stavo pensando ai miei casini da partita IVA, ma da partita IVA che non compra cose, vende cose, è diverso. Cioè, nel senso, io offro dei servizi banalmente e quindi sì, non devo vedere fornitori. Cosa mi fornisci? L'aria? No, cioè... più facile. Vabbè.
Però,
niente,
volevo dirvi...
Vai, dici.
Che... Visto che poi ci sentiamo per bene martedì, uh-huh. Che noi, se ce la facciamo, uh-huh. organizziamo una festa un sabato di febbraio.
Perché avete visto che cioè, non torna niente dei conti, per cui lasciate tutto,
adesso, ma
festa
sì,
e tutti si va tutti in Porto Rico, ok?
No, per i 10 anni della casa editrice, sarà naturalmente nella nostra libreria, siete tutti invitati, tutti 150.000, anzi no, solo gli abbonati.
Sì, meglio solo gli abbonati, dai, che sennò non ci stiamo tutti.
E faremo un po' di cose e ci sarà Giampiero Kesten.
Cosa fa Giampiero Kesten? No, va bene.
Non lo so, cosa vuoi fare?
Provo a farla verticale. Che giorno è?
allora, probabilmente, e poi vi do conferma martedì, il 18 febbraio.
18 febbraio, che giorno è?
18 febbraio,
sabato.
Io volevo farla la settimana dopo, ma è carnevale, e quindi non si può.
Ok, quindi non è carnevale. E a che ora è?
Mi sa all day long, poi in particolare nel pomeriggio facciamo il brindisi. Oh, non venite tutti solo per il brindisi, comunque, o venite bevuti.
Ma che vergogna questa cosa,
recando seco una bottiglia o la voglia di acquistare un libro.
Ah, ok, certo. E perché sarà in libreria, naturalmente, quindi lì in,
sì,
in Bovisa.
Sì.
Ok. Va bene, non so, guarda, ti posso... Boh, posso metterti dei dischi?
Posso toccare le fonzi?
Dai, fai il DJ set.
No, dei dischi vuol dire che ne metto 3 o 4. DJ set faccio mezz'ora. No, scherzo, dai, va bene, ci sentiamo in privata. Porti sede,
i dischi come panino. No, senti, l'ultima cosa in anteprima è che mi sa che quest'anno facciamo un po' di libri di Radio Pop. Abbiamo lì due autori in pista, poi ve li svelerò.
Ah, veramente? Altri? Sì. Altri autori? Io volevo essere l'unico insieme a Battaglia.
Sì, tu Battaglia quest'anno si aggiunge. Beh, uno l'avevamo già detto, quindi si può anche ridire.
Vai, spara.
Agostoni.
Olè.
Che stiamo obbligando a scrivere, approfittandoci del fatto che è immobilizzato e non può scappare.
Certo, è vero, per forza.
Scrivere. E l'altro è ancora un segreto, però.
Dai, dimmelo.
No, non,
dai, non
lo posso.
Dico a nessuno.
Non va posso bene. Perché lui non lo sa ancora.
Cialtrone. Va bene, grazie Burgazzi, ci sentiamo. Ciao. Non l'ho mandata prima, la mando adesso. Cioè, meglio tardi che mai, no? Andrea Bellati. Ben rimasto lì, perché non è che sei tornato, non sei arrivato, sei sempre stato lì.
Sono qua bel quieto, sì.
Sei lì bello pacciarotto come Prosperini al telefono quando lo stavano portando via. Che momenti di TV meravigliosi. E, te lo ricordi? No.
Sì, che me lo ricordo, assolutamente. Certo. Sono qua bello pacciarotto. Che bella questa cosa.
Sono qua bello pacciarotto. Wiiuuu! L'ambulanza delle sirene intanto. Vabbè, 331-6214013 per i vostri sms. Senti, siamo, come dicevo prima, fuori telefonata, ma io ero in onda, come? Puntata un po' strana perché appunto Burgazzi è venuto semplicemente per dire come mai non c'era prima, che non è proprio una risposta a un boh. Clarice, tra un po' ci colleghiamo con lei, credo che, o a Rotterdam o in Olanda. No, non è ad abusare di droghe che è andata, ma una roba di lavoro. Di un altro lavoro, evidentemente, però non può essere in onda con me. E quindi niente, hai sulle spalle.
Cosa si collega o no, Clarice?
Sì, ma proprio un attimo, un salutino, una cosa veloce.
Un saluto. Dall'Olanda.
Sì. E quindi ricade tutta su di te la responsabilità di questa puntata. Sai che io sono solamente un facilitatore, non servo a niente. Cioè, ho solamente
un lubrificante, sì.
Sì, non so se mi piace questa cosa, però sì, va bene. Dimmi, di cosa parliamo oggi?
Di bolle al naso.
Cioè, cosa sono le bolle al naso?
Allora,
il moccio?
Di moccio. Sì, però usato in modo costruttivo. In modo fisiologicamente costruttivo, ed è meraviglioso perché rientriamo un attimo nel regno animale. Dovresti farmi un sottofondo se vuoi.
Arr!
Esatto, perfetto, un sottofondo animale, così stiamo entrando appunto in punta di piedi nel mondo dell'animale e andiamo per la precisione in Nuova Zelanda o in Australia.
Non so la stessa cosa,
Sì, no, è che questo animale è sia, ce ne sono, cioè alcune specie vivono in Australia, altre invece in Nuova Zelanda, ok.
E il cuocca? No.
Il, neanche l'ornitorinco, no.
Non è il dodo, perché è morto.
Non è il dodo, che non c'è più, ma era le Mauritius, il dodo.
Ah, veramente? No, sì, hai ragione, il dodo era Mauritius, è il kiwi che sta ancora
il
vivo,
kiwi
ed
è ancora
Zelanda,
lì, sì. Esattamente, e niente, è l'echidna,
Oh, l'echidna! Che bizzarro animaletto! Questa roba convergente che anche lui c'ha gli aculei, però non ha capito niente, anche lui partorisce cose bizzarre, non è proprio un mammifero. Anche lui
no,
ha...
ce le ha...
Cioè, ha la testa veramente incasinata quell'uomo, eh?
Allora, innanzitutto se ne fotte perché comunque è separato evolutivamente da un sacco di tempo, ricordiamoci appunto che si è evoluto autonomamente, innanzitutto come gli ornitorinchi fa le uova.
Capito? È come un porco spino che fa le uova.
Sì, quindi mantiene, conserva delle caratteristiche rettiliane e però ha evoluto tutta una serie di caratteristiche tipicamente da mammifero. È veramente una roba strana, un po' come l'ornitorinco, ma l'echidna ha un problema in più.
Anche scusami se ti interrompo, è vero che sono incasinati tutti e due, però tu guardi l'ornitorinco e comunque ha il pelo e il becco, per cui sai già dall'inizio, ok, questo ha qualcosa che non va, questo mi sorprenderà. Invece l'echidna è un po' più cripto.
È un po' più cripto perché assomiglia ad un riccio,
sì.
Però capisci che non è un riccio perché ha il muso molto allungato e con una testina piccolina, il musetto lungo, è carino e come il riccio è un insettivoro, infatti c'è un po' questa convergenza evolutiva. Si parla di convergenza evolutiva quando animali anche molto distanti ma vivendo più o meno nello stesso modo hanno forme simili, vogliamo ricordare il delfino e quello che vuoi di pesce, non il bastoncino Findus.
Intanto la Simo accende la modalità puntacazzismo, lo scrive, dice: non si dicono le Mauritius ma Mauritius. È vero, è una, non è un arcipelago.
Ok, perdonatemi.
No, ma guarda, l'ho sempre sbagliato anch'io finché non ho avuto uno studente mauriziano che mi ha detto no, prof. Io ho detto ah.
Ma io consideravo anche il mio amico Maurizio, che saluto forse all'ascolto, insieme all'isola.
Erano i Mauritius.
I Mauritius. Quindi, allora, che cosa fa di strano questo animale? Beh, abbiamo detto che depone un uovo, ha l'aspetto di un riccio, ha gli aculei che si possono spostare, cioè può muovere gli aculei.
In che senso? Cioè si pettina da solo così?
Allora, poiché non può né leccarsi né grattarsi, è evidente perché ha il corpo ricoperto di aculei, ha le zampine molto corte, per cui cioè, è un po' come il nostro riccio. Cosa fa? Come si gratta? Non ti gratti.
Come fa il riccio? Non si fa neanche lui.
E non niente, ragazzi, i ricci sono incredibili. Io mi ricordo quando mi occupavo di fauna selvatica al Ticino, al parco del Ticino, e ci portavano i ricci. Sapete che poveri ricci spesso vengono drammaticamente investiti dalle auto. Sì. Per cui ci portavano i ricci da curare. Beh, la prima cosa era veramente decontaminarli, perché il riccio è un sacchetto di parassiti.
Sì. Puzzano di discarica i ricci.
Beh, poverini, cioè per forza adesso gli van su le pulci, van su quello che vuoi, non come se le leva.
È arrivato difficile. Fino ai giorni nostri,
Beh, perché sono bestioline molto, molto potenti e fanno tantissimo all'amore.
Soprattutto quello, mi sa. Tu dici nel senso che si riproducono tanto, non nel senso che si motivano così ad andare avanti giorno dopo giorno perché sono innamorati. No, certo, per carità, però.
E invece qui invece il nostro echidna appunto fa le uova e ha un problema, vive in posti particolarmente caldi.
Ah.
Sì, ma non suda, né può in qualche modo ansimare, né può come fanno i cani, cioè i sistemi di regolamentazione della temperatura sono diversi, no? Noi per esempio, noi umani sudiamo,
sì. Sì, e diciamoci la verità, sudare fa bene, come diceva la pubblicità del deodorante.
Sudare fa bene perché è fondamentale, serve per mantenere la temperatura del corpo entro un livello accettabile.
Serve anche per espellere le tossine, dottor scienziatissimo?
Espelli quello che c'è da espellere, però serve per espellere ed emanare profumi che possono in qualche modo comunicare qualcosa agli altri conspecifici, tipo, non sulla metropolitana. Esatto,
è un messaggio forte.
Un metro da me, esatto. E, ecco, quindi loro non fanno niente di tutto questo, e quindi come fanno a sopportare delle temperature molto alte, soprattutto in zone deserticole, questi che sostanzialmente non possono fare nulla se non tutt'al più nascondersi dove c'è ombra e schiacciare il pangino a terra per in qualche modo rinfrescarlo con il contatto con il suolo? È una domanda retorica, perché non lo puoi sapere.
No, non posso sapere.
No.
Ah, è tecnologicamente molto avanzato, ha inventato il condizionatore? No.
No, cioè, ha inventato un condizionatore, ma di un certo tipo. Allora, quindi cosa ha fatto
fa il bagno?
Questo?
Non fa il bagno.
No. Questo team di ricercatori ha fatto una cosa. Dunque, ha sostanzialmente filmato degli echidna con delle telecamere di infrarossi, quindi per hanno fatto una termografia.
E scommetto che non gli hanno chiesto la liberatoria, ma neanche da lontano proprio.
No, guarda, infatti è una cosa molto l'echidna. Hanno preso in esame quindi con i 124 echidna e li hanno osservati per un anno praticamente, non sempre. Cioè per un mese spalmato su un anno.
Un mese spalmato su, ok, gli davano delle pause.
Gli davano delle pause. E hanno visto che appunto quando fa veramente molto caldo, quindi quando la temperatura dell'aria supera i 40 gradi, loro dicono aspetta un po', pausa, fanno la siesta.
Dormono?
No, cioè si fermano perché fa troppo caldo anche per loro.
Ah, ok, cioè, è normale.
Ebbene, sì, esatto. Cosa fanno questi animaletti? Fanno una cosa deliziosa. Disperdono il calore.
Sarà una cosa schifosissima, me lo sento.
Un pochino.
Quando cominci così è perché no. Vabbè.
fanno le bolle dal naso, cioè con il muco riescono a fare questi palloni sul.
Perché va sempre così?
Ma no, ma perché è meravigliosa la natura adesso, cioè tu pensa, sei un echidna, sei un animale che già ha i tuoi problemi perché sei un fossile vivente, eccetera, però ha un paio di altre caratteristiche notevolissime, magari le diciamo dopo il brunetto.
Sì.
E quindi cosa devi dire, rinfrescarti, non hai tutte quelle cose che abbiamo noi esseri umani, o ti puoi buttare nell'acqua perché vivi in posti desertici, ti ingegni, la natura si è ingegnata e ha trovato questo metodo geniale, quindi che cosa fa? Praticamente soffiano bolle di muco.
Mi fa molto ridere. Esistono delle foto?
Sì, ci sono.
Quindi possiamo dire di cercarle. Molto bene.
Possiamo, sì. E chi, comunque c'è un articolo, era, non mi ricordo più, su. No, mi ricordo. Dopo lo cerchiamo.
Va bene. Brano, stai lì. Brano.
Stai lì.
I catch a paper boy when things don't really change. I
curioso come si generano i boh. Stavo pensando a quante ascoltatrici e ascoltatori a un certo punto è venuto il dubbio: come si termoregoleranno le echidna? Probabilmente a nessuno, però ci sono dei boh che sono interessanti da raccontare, quindi partiamo da lì, facciamo un po'.
Allora, tu lo sai che tutti i giorni mi cerco delle cose un po' carine, e ci sono degli animali che sono assolutamente ricchi di queste cose qua.
Allora,
per
fare un recap, l'echidna si termoregola smocciando, cioè fa le bolle dal naso e disperde calore, quindi fa delle bolle calde dal naso.
Fa delle bolle calde dal naso che, scoppiando, praticamente eliminano il calore in eccesso, anche perché bagnano quel simpatico musetto. L'echidna, adesso stavo guardando l'Instagram di Christine Cooper, che è la ricercatrice che appunto ha fatto questa ricerca, dove ci sono diverse foto, sono simpatiche. E quindi ricordiamoci che l'echidna, tra l'altro, ha la lingua come il formichiere, nutrendosi di insettini, ha questa lingua appiccicosa, allungabile, che esce da questo musino. Veramente un animale interessante. Prima ho detto una cagata, non era Nuova Zelanda, ma Nuova Guinea, perdonatemi.
Ah, vabbè, comunque l'importante è che sia nuova.
È molto nuova ed è singola, è una Nuova Guinea sola, come la Mauritius.
Come non hai spiegato bene la cosa degli aculei che vengono spostati.
Allora, un altro dei meccanismi che ha questo animaletto per tentare di regolare la propria temperatura è quella di spostare gli aculei a seconda, diciamo, della parte che vuole rinfrescare. Quindi è un po' come se si aprisse una riga di mezzo.
Come però... come la giacca da montagna, quando la apri si apre sotto le braccia, sotto le ascelle, sul fianco, no?
Esatto, come quando certi pantaloni poi con il lampo puoi togliere un pezzetto e fargli diventare degli simpaticissimi pinocchietti o dei pantaloni corti. Ce l'hai presente?
Certo.
Ce l'hai sicuramente, peraltro, questo tipo di...
Non ce li ho più, li ho avuti.
Anch'io li ho avuti, però mi dava fastidio la
zip sul ginocchio.
Sì, picchiava dentro lì sul ginocchio. Non ho l'altezza giusta per quel tipo di pantalone. Poi fa anche altre cose questo animaletto. Posso dirlo?
Un elenco di superpoteri dell'echidna, via!
Allora, come si riproduce l'echidna? Perché?
Con i genitali, col
pisello. Il pisellino, la patatina, certo. Perché in realtà loro hanno la cloaca.
Come gli uccelli?
Come gli uccelli, come i rettili, quindi loro fanno questo bacio cloacale, ne abbiamo già parlato diverse volte, lo facevano probabilmente anche i dinosauri, un bacione cloacalone, e loro appunto, come certi uccelli, l'echidna ha il pene.
Ok, e quindi anche in questo senso assomiglia molto di più a un volatile. Anche l'ornitorinco fa così?
Mi sembra di sì, okay. Però non te lo so dire. Dopo adesso cerco pene di ornitorinco.
Sì, ok, va bene, se devi.
Sì, ce l'ha comunque, ce l'ha anche lui. Anche perché ha una caratteristica simile, ma non identica a quella dell'echidna. Perché l'echidna ce l'ha fatto stranissimo. Il pisello.
Ma non hai detto che non ce l'ha?
No, scusami, ce l'ha, ma estroflettibile, per cui in pratica durante il bacio cloacale lui estroflette il pene.
Ah, quindi è scomparsa come le luci delle macchine sportive anni 80.
O come, lo fanno anche alcuni uccelli, tipo per esempio le anatre, che hanno quel pene strano a cavatappi, che estroflettono. Esplosivo, estroflettono quando serve, per cui non è che sono sempre lì a pasticciarsi.
Intanto,
va bene?
Marco scrive, e con un dubbio legittimo, ma che allo stesso tempo secondo me dà un gancio interessante: ho il fondato timore che mio figlio possa giustificare le proprie flatulenze come evoluzione della sua termoregolazione.
Sì.
Usatela come scusa nel caso abbiate quel
problema. Sto termoregolando, scusate.
Mi sono termoregolato addosso.
Esatto, mettere sempre una mano davanti all'ano, come si fa giustamente.
Ma che cos'è?
Come quando si fa un rutto, non lo so, è una cosa che dico sempre. Almeno metti la mano davanti, dico sempre a mia figlia piccola, quando fa le bombe.
Che sarà contentissima che tu l'abbia detto in onda, ok.
Ops, vabbè, ma tanto non mi sta sentendo.
Vabbè, no, non glielo dirò io.
Non dici.
Ti ho in pugno. Comunque, sì, allora, potete giocarvi la carta alla termoregolazione.
Il pene degli echidna ha quattro glandi.
Sì, quattro.
A quattro punte, sì. Quello dell'ornitorinco ne ha solo due.
Solo, disse lui, ok.
Esatto, ed è una roba, andate veramente adesso, googlate pene di echidna. Ed è veramente strano, perché è una roba tutta sua.
Ma non sentitevi obbligati a casa, cioè non vorrei che messaggio, certo. Poi cioè, è bizzarro detto così, te lo dico. Però vai avanti, prego.
No, perché comunque la natura è veramente incredibile, se ci pensi, anche da quel punto di vista. Detto questo, appunto, la femmina quando deve partorire non partorisce, ma produce un uovo, depone un uovo dal quale nascono queste che già, c'è capito, nasce un mammifero da un uovo. Infatti, se anche lì cercate le foto delle uova di echidna, vedete questa specie di animaletto, ma capito, cioè che non è né un uccello né un rettile, che esce un uovo e va allattato, ma la femmina non ha le mammelle
e quindi
e va alla Conad.
Dai, smettila, sciocco, che non c'è una Nuova Guinea alla Conad. Come fa?
Nuova Guinea. E no, non hanno delle vere e proprie mammelle, ma praticamente sudano il latte.
Oddio, l'echidna è veramente una fetenzia, porca miseria.
No, ma questo lo fa anche l'ornitorinco, che il latte lo suda. Ah, beh, però è molto interessante, perché se ci pensi potrebbe essere una delle forme antiche delle premammelle che abbiamo anche noi, capito?
In che senso l'abbiamo,
quindi,
anche noi?
E che il latte in realtà è una sorta di sudore plus.
Sì, col nutrimento.
Col nutrimento. Chi
cioè,
lo sa, magari
un tempo... non è capace di sudare, ma suda latte? Non ha veramente capito una mazza.
Sì, è che suda latte, però ha queste ghiandole che producono una sostanza lattiginosa che i piccoli leccano, che appunto fanno...
Ma su
cioè,
tutto
così.
Il corpo?
No, in determinate zone. No, okay. Adesso che sei dopo puzzi di formaggio. No.
Cioè, sai che magari l'echidna potrebbe essere, che ne so, un animale super affettuoso e un animale domestico che proprio se la gode, ma non lo scopriremo mai, perché nessuno si prenderebbe l'onere di convivere con una roba del genere.
Ma questo è sbagliato, perché comunque sono creatore del Bondi.
Sì, ho capito, però ce ne sono alcune più.
E bisogna di bene.
Bisogna volergli bene, sì, bisogna volergli bene anche le kid. Va bene. Intanto Fraranux ti aveva scritto: oggi avevo proprio bisogno di una dose di Bellati, ma credo che abbia cambiato idea dopo il racconto di oggi. E Simone torna ancora sulla questione perché non ha capito. No, raga, cioè, ma come funziona il raffreddamento fatto col muco? Spiegatemelo, vi prego. Lui fa delle bolle dal naso di muco, lo fa con l'aria, le fa con... Ma non potrebbe ansimare e basta?
Allora, è una bellissima domanda la
no,
tua. Se non lo fa, evidentemente non è sufficiente. Non può ansimare perché non può aprire la bocca.
Ah, perché ha un tubicino, perché è tipo...
Ha un tubo, tipo il formichiere. Certo. Quindi ha un tubo dal quale... Come fa a aprire la bocca e ansimare? Non può farlo, perché da quel tubo... Provato ansimare con una cannuccia.
Esatto, non
è
si
impossibile.
Riesce.
Cioè, con la cannuccia non riesce a fare due cose. Succhiare l'oliva... No? Del cocktail.
Scusa, che Fraranux ha riscritto, ha detto: ho cercato il pene dell'echidna, è una zampina, vi odio.
No, è il membro,
sì,
cioè
no,
il pene. Sì, sembra una zampina.
Sì, io non ho intenzione di cercarla, però.
La quinta gamba, infatti.
Dai!
No, comunque adesso non si scherzano gli animali, perché body shaming comunque.
Sì,
ecco. E quindi l'abbiamo spiegato come fa?
Mio Dio, l'ho cercato anch'io. E come... No, non l'hai spiegato come fa. Sembra una mano.
Saluta
da sotto.
Esatto, allora considerate che appunto dai, basta, la natura è bellissima proprio perché è piena di queste cose pazzesche.
Di peni.
Di peni diversi. E, così, d'altra parte appunto abbiamo parlato, quante volte abbiamo parlato di peni degli animali? Io me le ricordo tutte. Quando abbiamo invitato ascoltatrici e ascoltatori a googlare il pene dei pipistrelli,
esatto,
che è identico a quello umano,
insieme a quello del coccodrillo, se non ricordo male.
Ed è insieme a quello del coccodrillo, sì. E quindi così va bene, dai, basta parlare di echidna perché abbiamo esaurito l'argomento. L'argomento echidna.
Va bene, cosa faccio? Ti mando via, resti con noi?
No, con chi sei? Da solo?
Sì, sono da solo, adesso chiamo la Clarice, vediamo
Ma no, resto. Intanto sfoglio nel mio librone delle cagate, qualcos'altro da raccontare.
Oh, molto bene. 331-6214013 per i vostri SMS se volete partecipare a una trasmissione che è stata appena... definita da Bellati come una schifezza fondamentalmente. Però vabbè.
Perché?
Hai detto le altre cagate.
No, cagatemi. Ah.
Dai che ti scherzo.
Sono uno scheletro. Faccio l'amore però. Mi viene il vomito. Fuma la mia pelle come fuma la mia pelle. È un lato erotico. La faccia tosta ce l'ho. Strette allo stomaco. Non so come dirlo, ma tu fanno sfogare. Preda di un attacco d'ansia. Continua a respirare. Ho cattivi pensieri, buoni da mangiare. Solo che non si potrà sapere mai che sono un alieno. Sono più forte del piacere, sono l'amore. Sono più forte dell'amore, sono il dolore. Sono più forte del piacere, sono l'amore. Sono più forte del dolore. Prendimi come ti va, sono bellissima. Mordo la gente che mi fa male un po'. Chiamami Stelka. Sono il futuro.
Siete 10 minuti, questa è Di tutto un bo. La rappresentante di lista con Alieno. Non so per quale motivo mi arriva un messaggio che ho scritto: non sono una donna, sono una fanta. mi fa molto ridere, non ha alcun senso. E
è geniale.
D'altra parte, ogni trasmissione ha un po' il pubblico che si merita e noi vi amiamo forte. Lorenzo dice: adesso tutti noi che abbiamo cercato bene di Echidna ci arriveranno le pubblicità dei beni animali. Può essere.
Può essere. Dei preservativi a quattro teste.
No, per favore, non andiamo oltre. 331-6214-013 per i vostri sms. Clarice non risponde. Clarice
perché
non ha risposto.
No,
perché, che ne so perché no, non sono mica riuscito a parlarle. E mi dirà domani, mi troverà la telefonata e dirà ma che cazzo di numero è? No, non so, magari capisce che eravamo rimasti con una telefonata ma non ha chiamato. Comunque non ha risposto. Dicevamo.
Allora, c'è un'altra delle cose che ho trovato stamattina. C'è un bellissimo articolo su.
Ti sei tappato il naso?
No.
È diventata nasale la tua voce a un certo punto.
Ah, sì, perché momentaneamente mi sono tappato il naso.
Ok.
Però poi è stato un gesto, semplicemente un gesto. Okay. E dunque accedo con la mia password, eccolo qua. E ogni tanto ci capita, visto che oggi abbiamo riparlato ancora di Penny, adesso riparliamo di un tema a te caro.
Oddio, paura.
Che è il microbioma dell'intestino.
Ah, il microbioma dell'intestino è un gran tema, il microbioma dell'intestino.
Sì, uno perché è una cosa che devo preparare, signore.
Un microbiota
perché...
dell'intestino.
No, biota lo vedi, ma il no, microbioma allora si trova. Io l'ho trovato scritto microbioma e quindi dirò bioma.
Amico idiota.
E dunque cosa succede? Hanno visto, hanno fatto l'esame di tantissime persone in tutto il mondo, l'esame della pupù, ok, e hanno visto, ed è una cosa bellissima, che praticamente ci assomigliamo, cioè i microbiomi, che poi diciamo cosa sono, si assomigliano tanto più tu sei vicino ad un'altra persona, quindi il tuo microbioma Gem sarà molto simile al microbioma della tua compagna.
Ok, o anche di mio figlio, o persino dei miei cani probabilmente no.
Oddio no.
Sto scherzando,
ma non so, però non hanno parlato di animali.
Okay.
In pratica, quindi hanno visto che c'è questa traccia in noi che appunto diventa patrimonio comune della famiglia, ma anche con gli amici, cioè con persone con cui tu condividi delle cose.
Sono delle perché persone con cui hai mangiato insieme, hai involontariamente scambiato cariche batteriche.
Sì, pezzi di te.
Pezzi
che è una cosa.
Che romantico, sì.
Sì, moltissimo. Beh, molto bello il fatto che comunque, non so, con la tua compagna ti unisca un sentimento molto forte, un bambino bellissimo.
E miliardi di batteri uguali. Esatto. Esatto.
Quante cose che abbiamo in comune, anche il microbioma intestinale.
Sai che stavo davvero per mettere le cose che abbiamo in comune? Pensa, sarebbe stato un gancio bellissimo. Dopo la mettiamo.
Dopo metti, in chiusura metti. Quindi cosa hanno fatto? Hanno veramente analizzato più di 10.000 campioni provenienti dappertutto, veramente da tutti i continenti, e hanno visto che questa cosa non dipende né dalla dieta né dalle diciamo condizioni di vita. Non so se uno fa il contadino o lavora seduto a scrivania, non importa, ma è proprio una caratteristica tipica di noi esseri umani, probabilmente anche degli animali, ma tanto più siamo vicini ad una persona, tanto più il nostro microbioma si assomiglia con il suo.
Quindi non è il fatto di, cioè non so, che la famiglia, appunto, come dicevi tu, condivida i tipi di batteri, non è perché si mangia bene o male la stessa roba, non c'entra niente, cioè se ognuno mangia per sé, comunque saranno simili.
Sì, perché pare che ci sia questo scambio. Allora, c'è certamente uno scambio tra noi non nasciamo praticamente esteri da quel punto di vista, e il primo kit di batteri al bimbo lo passa la madre.
Se va bene, se va male l'ospedale non pulito. Lo so, può succedere.
Esatto, e, sì. E vogliamo ricordare che è fondamentale, non mi ricordo più se ne abbiamo parlato qualche puntata fa, del fatto che la presenza o meno di un microbioma nell'intestino rende più o meno socievoli alcuni pesciolini. E
sì,
dato che,
sì, è vero, l'avevamo detto, i pesci trasparenti, vero? Erano quelli.
Sono i pesci zebra che da piccoli sono trasparenti, per cui hanno visto che se hanno il microbioma, quindi se hanno batteri nell'intestino, sono allegri e cioè stanno tutti insieme in piccoli branchi, no? Uh-huh. E invece se sperimentalmente fanno nascere e crescere questi pesciolini in ambiente sterile, stanno ognuno immusonito,
non se li caga nessuno, non hanno amici.
No, e cambia proprio, e dicevamo appunto che potrebbe succedere anche nell'essere umano. Quindi pensate, e la cosa interessante, a me piace un sacco questo tema, perché davvero è una cosa che è sempre stata tenuta così in secondo piano, non presa in considerazione, e invece si scopre di volta in volta che ha dei ruoli all'interno, veramente all'interno della vita di ognuno di noi, che sono pazzeschi.
Certo, certo.
Anche quando meno, appunto, in cose in cui meno te l'aspetti.
Scusa, abbiamo una risposta attendibile riguardo al mio dubbio microbioma-microbiota.
Sì.
Microbioma si intende il DNA dei batteri, microbiota l'organismo in sé. L'amico idiota invece è uno che non ce la fa tanto.
Ok, non ho capito, però me lo sono segnato.
Va bene.
Mi piace. Grazie comunque.
La questione del microbioma è stata trattata in modo superbo da South Park, ci scrive Al, e ci manda anche l'immagine di un libro che si compare all'interno di South Park, il cui titolo è So Your Mom Had a Fecal Transplant. Quindi tua mamma ha fatto un trapianto fecale, che è una cosa che esiste, ok? Che è una
sì,
cosa
sì, che si fa anche, si fa anche come terapia, il trapianto fecale.
Quando si hanno problemi, ci sono persone che a un certo punto scoprono che proprio per il microbioma OTA hanno dei problemi di assimilazione degli alimenti e ingrassano troppo, per assurdo. A volte un trapianto fecale può aiutare. Com'è? Perché finiamo sempre a parlare di queste cose?
Allora, innanzitutto, perché è una cosa importante. Non è vero che finiamo a parlare necessariamente di pupù, è una cosa importantissima. Tra amici in vacanza si parla quasi solo esclusivamente di quello.
È vero, quando sei in campeggio, soprattutto, perché si vive con imbarazzo il
con
bagno
la
comune,
in mano. Esatto.
Quella è una cosa che unisce molto gli umani, secondo me, cioè la passeggiata. E ai bagni del campeggio col rotolo in mano, cioè che la prima è un po' una walk of shame, dopo in realtà cioè è molto democratizzante, secondo me.
Esatto, e adesso veramente chiunque abbia fatto campeggio e non solo sa che l'argomento portante di tutte le conversazioni è quello. Invece non sono ancora pronto per parlarne, ma lo lanciamo lì e magari lo preparo per la prossima settimana, perché c'è una ricerca molto molto bella che è stata pubblicata sul giornale americano dei gastroenterologi, okay, visto che restiamo in ambito, e dice che l'intestino è particolarmente sensibile alla gravità e all'accelerazione.
Che, beh, sì, infatti l'accelerazione o la decelerazione la senti nel pancino, non è esattamente.
Già,
non è per la sensibilità dell'intestino, oppure sì?
Sì, sembra che invece l'intestino sia particolarmente predisposto a percepire le variazioni di accelerazione, quindi insomma a percepire la gravità. Non okay, delle cose,
della situazione,
della situa.
Beh, anche
esatto,
la gravità della situazione la percepisci, cioè quando ti viene un po'
sei
un po' spaventato e ti automatizzi.
E sembra, cioè questa teoria veramente, adesso la premessissima, non stiamo dando nessuna spiegazione per malanni di nessun tipo, ma semplicemente leggiamo quello che c'è scritto sulle pubblicazioni scientifiche, sembra che la sindrome del colon irritabile sia forsissimo determinata proprio da un'ipersensibilità dell'intestino a percepire la gravità, cioè il peso.
Ok.
Sei rimasto basito.
No, stavo leggendo un messaggio importante che ben si lega a quello che stai dicendo, ma dopo faccio questa aggiunta, vai.
No, niente, quindi appunto è un'ipotesi che è stata appunto pubblicata poco prima di Natale. L'ho tenuta lì perché appunto prima volevo
approfondire.
approfondire, vedere. Ed in effetti ho trovato del materiale interessante. E dato che l'altro giorno ci stavo scrivendo un pezzo, così lo racconteremo anche qui, perché è una cosa veramente, cioè, si spiega come mai, appunto, quando tu hai, cioè, cadi nelle montagne russe, vieni giù, no, oppure hai la sensazione di in pancia.
Sì.
Hai la sensazione in pancia, che tu dici, ma perché? Una spiega è determinata dal fatto che, appunto, sembra che l'intestino sia sensibile alla forza di gravità. A questo punto dovremmo chiedere come fanno la popù sulla base.
Lo sappiamo, quella. Ce l'ha raccontato la Simona. Però abbiamo anche una telefonata, che non credo che sia un astronauta, però comunque magari è interessante. Pronto?
Pronto?
Sì, ciao, c'è un casino pazzesco.
Sì, mi trovo in un bar, ecco. Purtroppo che nei bar non è come una chiesa, purtroppo.
Hai assolutamente ragione, i bar non sono come una chiesa.
Purtroppo capisci che...
Dici tutto!
Niente, volevo dire che a un certo punto gli alieni sono tra noi,
sì?
Hanno delle somiglianze con gli occhi triangolari, sono invece di avere 5 dita nei piedi ne hanno 7, e quindi sono riconoscibili per quel motivo.
A cosa gli servono 2 dita in più?
Li servono perché così sono i piedi prensili.
Ah, quindi hanno anche le dita opponibili probabilmente. Grazie mille.
Prego, grazie. Si figuri.
Prego lei.
È fantastico. Non abbiamo chiesto come hanno il pene.
No, per favore, perché sicuramente c'era anche una risposta, non volevo saperla. Pensile. Pensile normale. Maria Vittoria dice: io ho seguito dei corsi di aggiornamento sull'impatto del microbioma sui disturbi psichiatrici, ADHD, depressione, eccetera. No, non chiamiamo problema psichiatrico l'ADHD, però sì, è vero. C'è anche il... ho fatto anche una puntata di Cose Molto Umane su questa roba qua, del fatto che c'è un impatto anche su una serie di condizioni psicologiche e psichiatriche nell'umano, proprio legato a... cioè il microbioma che condiziona a sua volta la produzione di determinati ormoni e neurotrasmettitori che può fare l'intestino, come avevamo detto l'altra volta, no? Che ci sono un sacco di cervello.
Infatti, ragazzi, cioè, sinceramente, uno dei motivi per cui questa cosa mi affascina da morire è che il confine veramente tra l'io, cioè il me, e il non me è davvero, cioè, quelli qui sono batteri, cioè sono degli altri organismi, però che hanno un'influenza impressionante su un sacco di cose che faccio, che facciamo, e che ancora se ne devono scoprire, no? Anche perché, giustamente, come dici tu, loro contribuiscono alla produzione di un sacco di sostanze diverse che hanno delle funzioni, degli effetti sul sistema nervoso e non solo, e che possono determinare, che ne sa, anche magari atteggiamenti, comportamenti, sensibilità.
D'altra parte, siamo solo dei grandi robottoni di carne e ossa pilotati da un po' il cervello che abbiamo nella testa e un po' bestioline che abbiamo nella pancia.
Sì, di solito si dice che uno ragiona con qualcos'altro, però sì.
Invece alla fine era quello. E Jus pone una domanda che io francamente non ho avuto il coraggio di porti prima, ma che mi è passata per la testa, lo confesso. È il motivo per cui anche l'odore delle puzzette si somiglia? Tra familiari?
Allora, qui sfondi veramente un portone, perché secondo me sì. Ma lì c'è anche
l'alimentazione.
È chiaro che mangiando le stesse cose mangi, cioè alla fine, appunto, certi aromi vengono a sovrapporsi. Però è chiaro che, dato che quegli aromi sono prodotti proprio dai batteri che hai all'interno, simili batteri produrranno stesse cose.
Microbiota è l'insieme del microbiota e probabilmente comprende il viroma. Dice Murad.
Bravo, ecco, questa è la spiega giusta. Questa mi sembra proprio che mi sembra più corretta.
Ok, grazie Murad. Abbiamo una risposta. Va bene, allora io ti saluto e ci salutiamo. Con chi ci salutiamo?
Ci salutiamo con quella canzone che dicevi prima.
Con le cose che abbiamo in comune? Sì, dai.
Le cose che abbiamo in comune, tra cui appunto anche i batteri e l'odore dei peti. E niente. Allora, un grande abbraccio, ci sentiamo lunedì.
Sì, ci sentiamo lunedì. Mi raccomando, sempre eleganti.
Oggi c'ho la camicia, incredibilmente.
No, intendevo nei temi. Ciao, okay. A domani, ciao. Care ascoltatrici e cari ascoltatori.
cose che abbiamo in comune sono 4850. Le conto da sempre, da quando mi hai detto: ma dai, pure tu sei degli anni 60. Abbiamo due braccia, due mani, due gambe, due piedi, due orecchie ed un solo cervello. Soltanto lo sguardo non è proprio uguale, perché il mio è normale, ma il tuo è troppo bello. Le cose che abbiamo in comune sono facilissime da individuare. Ci piace la musica ad alto volume, fin quanto lo stereo la può sopportare. Ci piace Daniele, Battisti, Lorenzo, le urla di Prince, i Police. Mettiamo un CD prima di addormentarci, il nostro risveglio deve essere lì. Perché quando io dormo, tu dormi. Quando io parlo, tu parli. Quando io rido, tu ridi. Quando io piango, tu piangi. Quando io dormo, tu dormi. Quando io parlo, tu parli. Quando io rido, tu ridi. E quando io piango, tu ridi. Le cose che abbiamo in comune sono così tante che quasi spaventa. Entrambi viviamo da più di 20 anni ed entrambi comunque da meno di 30. Ci piace mangiare, dormire, viaggiare, ballare, sorridere, fare l'amore. Lo vedi, sono tante le cose in comune che farne un elenco ci vogliono almeno 3 ore. Ma allora cos'è? Cosa ti serve ancora? A me è bastata un'ora. Le cose che abbiamo in comune, ricordi, sei tu che per prima l'hai detto. Dicevi: ma guarda, lo stesso locale, le stesse patate, lo stesso brachetto. Ad ogni domanda una nuova conferma, un identico ritmo di vino e risate. Poi l'emozione di quel primo bacio, le labbra precise, perfette, incollate. Abbracciarti, studiare il tuo corpo, vedere che il viso eri già tutta rossa. Intanto scoprire, stupito e commosso, che avevi le mie stesse identiche ossa. Allora ti chiedo, non è sufficiente, cos'altro ti serve per essere certa? Con tutte le cose che abbiamo in comune, l'unione fra noi non sarebbe perfetta. Quando io dormo, tu dormi. Quando io parlo, tu parli. Quando io rido, tu ridi. Quando io piango, tu piangi. Quando io dormo, tu dormi. Quando io parlo, tu parli. Quando io rido, tu ridi. Quando io piango, tu ridi. Ma allora cos'è? Cosa ti serve ancora? A me è bastata un'ora. Cose che abbiamo in comune sono 4850, le conto da sempre, da quando mi hai detto: ma dai, pure tu sei degli anni 60. Abbiamo due braccia, due mani, due gambe, due piedi, due orecchie ed un solo cervello. Soltanto lo sguardo non è proprio uguale, perché il mio è normale, ma il tuo, oh, è troppo bello. Troppo bello. Troppo bello.